Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Ragazzi, sono le 12.06, questo è Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Martedì 6 aprile, sono finite Pasqua, Pasquetta, e tanto per cambiare, oggi è vigilia di una partita. Saluto subito Yves, che mi devo far messaggero di qualcosa con Giulia Borletto, che è già collegata. Adesso lo andiamo a pescare perché devo farmi messaggero di una cosa. Innanzitutto buongiorno Giulia.
Buongiorno, cosa succede?
Ma qua, allora, io ero qui, Yves, sono state promesse focacce, contro focacce, è dolce di tutto. Guarda, non è arrivato niente.
L'ho appena comprata a mio figlio e l'ha sbranata, mi spiace.
Attenzione Yves, niente focaccia per il povero Yves.
Però sabato,
no,
mi
prima
ha visto.
Poi la porto, tranquilli, la porto, state sereni.
Attenzione, io sono qui, faccio il notaro, come Federico II di Svevia, e sto qua, sto attento. Oh vabbè, quello è un tema che è molto divisivo, come molto divisiva la positività di Federico Bernardeschi.
Mamma mia,
entrassimo in onda, pronti, via. Abbiamo già detto tutto, no, sul tema, Giulia, la scorsa settimana, ma lo ripetiamo perché non guasta mai. Che cosa ne pensi della sosta delle nazionali in piena pandemia, con tanto di
che
viaggi, eccetera, eccetera? Certo.
È
no,
come la corazzata Potionchi, ma non si può dire. È una pazzesca.
È una pazzesca, ecco, pazzesca. Volevo che lo dicesse in maniera sopraffina, caro Yves. Senti,
così,
Giulia.
In maniera sopraffina, però ragazzi, sì, è un problema. Anzi, mi viene da chiedere come mai con 3 positivi al Covid non si rimanda la partita?
Questo lo tocchi subito tu,
lo
tocchi subito tu questo tasto. Pam! Ci sono molti messaggi però che secondo me andranno in questa direzione. Io mi limito a dire che, allora, innanzitutto tutti i messaggi che diranno, perché inevitabilmente arriveranno, non tutti male, arrivano per nuocere, non mi interessa chi sia il positivo, un nostro tesserato, e dobbiamo augurarci il meglio da un punto di vista della salute. Quindi tutti questi messaggi li scartiamo e noi li leggiamo. Tra l'altro la notizia è pure negativa, perché Bernardeschi contro il Torino, al di là
era
della multa,
più...
no, non era entrato malaccio, e magari no, domani poteva giocare, chissà, poteva trovare una titolarità che di fatto meriterebbe di più di Kulusevski in questo momento.
In questo momento, negativa. Anche perché Kulusevski, ragazzi, abbiamo detto ieri, avrebbe bisogno di un turno di riposo sicuramente.
È
comunque
vero, anche più di uno,
Didi.
No, anche più di uno probabilmente.
Avrebbe bisogno appunto di un momento di riflessione, di stare davvero a guardare da seduto dalla panchina come si muove magari la squadra, per capire un po' meglio cosa deve fare anche lui. Però purtroppo questa nuova positività, che tra l'altro arrivava già ieri, nel senso che ieri ha fatto il tampone rapido classico, era, quindi poi si è aspettato l'esito del molecolare, che è quello che conferma poi o meno il tutto,
certo.
Ed è arrivato soltanto poco, una mezz'ora fa neanche, l'annuncio dalla Juventus, che tra l'altro è anche una delle poche squadre che comunica immediatamente
il
nome del
positivo. Torino non lo
perché
fa.
Ci sono alcune squadre che ad esempio, appunto, tipo il Torino, non so per quale motivo, la stessa nazionale italiana non ha mai detto chi erano i 4 membri dello staff positivo.
Sì.
Non capisco questa strana omertà, questo strano mistero che
sì, forse all'inizio poteva starci, Giulia, all'inizio quando c'era incertezza, adesso che non dico che sia prassi ordinaria, ma comunque capita frequentemente, insomma, andare lì a essere meticolosi, a non dire chi è positivo, tanto la domenica te ne accorgi dalla distinta.
Anche perché comunque sembra quasi che debba essere una colpa, anche per questioni di privacy, non l'ho mai capita questa cosa. Comunque, al di là di questo aspetto, inizia a diventare problematico, perché ragazzi, l'altro giocatore della nazionale, Chiellini, ormai si è straniato da questa cosa, perché
è andato via prima,
è tornato in tempo. Ragazzi, se dovesse capitare che anche Chiesa risulti positivo, è veramente un problema, perché togliersi adesso il
migliore,
il giocatore migliore che tu hai a disposizione, sarebbe davvero devastante. Quindi preserviamolo, ragazzi, non lo so come
cerchiamo fare. Di fare qualcosa, cerchiamo di fare qualcosa. Effettivamente, noi l'abbiamo detto tutta quanta la settimana, delle soste, questo è quello a cui si va incontro, questo è quello a cui si va incontro, e speriamo che Chiesa non sia rimasto coinvolto in questo focolaio, di fatto, perché quello della nazionale è un focolaio. Vedremo che cosa accadrà per la partita,
sì.
Eh,
anche perché in giro per l'Europa ce ne sono anche altri di, sì, di positivi, per cui non è assolutamente da sottovalutare.
Ma poi tutti i giocatori del Toro che poi sono risultati positivi, insomma, lasciano intendere anche preoccupazione per i tempi di incubazione, perché poi anche quello è un tema, però insomma staremo a vedere. Purtroppo dobbiamo andare incontro a questo. Questo è Federico Bernardeschi, positivo al Covid-19, e Pirlo, da che era in una condizione confortevole da un punto di vista delle scelte, perché di fatto gli mancavano soltanto, e dico soltanto tra mille virgolette, Bonucci e Demiral, adesso deve far fronte pure a questa positività di Bernardeschi, e si spera veramente che non ce ne siano altri, perché altrimenti se gli altri fanno focolaio con due, viene da dire vabbè, a questo punto
sì,
anche
appunto,
noi.
Non capisco davvero per quale motivo a questo punto non si possa pensare di rinviare questa partita.
Anche se contro
so.
Il Milan la situazione era analoga, e contro il Milan noi abbiamo giocato a San Siro, al netto di tutti quelli che chiedevano i rinvii, abbiamo giocato, abbiamo anche vinto. Per dire che comunque noi siamo diversi dagli altri, ci atteniamo
non
al protocollo.
Esattamente, scusami, quanti ne aveva l'Inter prima per rinviare la gara col Sassuolo?
L'Inter aveva Barella e Handanovic. Altri non ce n'erano. Barella, Handanovic.
No, aveva anche D'Ambrosio.
D'Ambrosio, ma forse era guarito prima. Comunque
no,
era una situazione di questo tipo.
D'Ambrosio è guarito D'Ambrosio, durante la pausa tre. Nazionale. Ne sono quasi sicura.
Son tre.
Comunque ne aveva anche lì 3 o 4. Per cui sì, siamo lì, come numeri. Aspettiamo comunque. Magari qualcosa potrà cambiare nel corso della giornata. E mattina ancora, la partita è domani.
La partita è domani, però poi bisognerà giocarla, perché insomma doveva essere disputata nella stagione 2015-2016 questa partita.
Sì.
Adesso siamo arrivati qui alla vigilia
dell'anno di Berlino. Sì, praticamente. Però purtroppo siamo stati anche abbastanza fortunati in questo campionato, no? Per quello che poteva capitare, comunque non è capitato.
Esatto.
Si sta andando verso la fine del campionato, quindi che è già una situazione abbastanza appunto positiva da questo,
sì,
punto di vista, dal punto di vista Covid, anche perché ricordiamoci come a settembre si parlasse dell'idea, ma non soltanto a settembre, anche non tanto tempo fa, dell'idea di magari dover svolgere, sviluppare una specie di torneo per poter arrivare
assurdo
alla conclusione.
E folle. Quindi
appunto,
è andata
quindi
bene così.
Pensare che adesso invece possiamo vedere la fine di questo campionato è già qualcosa di buono e da non tralasciare. Però che sfortuna, ragazzi, che sfortuna.
Era giusto aprire così, grazie all'ausilio di Ivan. Andiamo a proiettare la nostra grafica, ovviamente facendo tutti gli scongiuri del caso, visto che portiamo un gran bene, Giulia, quando andiamo a celebrare qualcuno. Quindi
oddio, abbiamo messo up.
Li abbiamo scelti ampiamente prima, ragazzi, quindi auguriamoci che non ci siano sorprese negative. Senti, allora, mancano poche partite alla fine del campionato. Viene da dire, Giulia, aggrappiamoci a Federico Chiesa. Aggrappiamoci a Federico Chiesa, che io ho criticato, e mi prendo tutte quante le mie responsabilità. Ho criticato, ero scettico nei suoi confronti, però bisogna essere onesti intellettualmente, è stata l'unica nota positiva di questa stagione. Altre onestamente non ne riesco a trovare da un punto di vista degli acquisti. Quindi
non c'è
lunga vita Chiesa.
Non credo che ci sia nessuno da rimarcare in maniera particolare a parte lui, ma non soltanto dei nuovi acquisti, in generale proprio. Forse se non avesse vissuto quest'ultimo periodo, forse avremmo messo anche McKennie, no?
Sì, che però è mancato nell'ultimo mesetto e un po' gli tiriamo
anche
l'orecchio.
È durato troppo poco il suo momento d'oro, nel senso avremmo preferito godercelo decisamente di più, anche perché stamattina leggevo, a parte che ovviamente questo periodo in casa Juventus chiama a più non posso titoli e titoloni e possibili scenari apocalittici, se non addirittura ho letto addirittura stamattina di un possibile ritorno di Marotta
che comunque molti auspicherebbero, Giulia, al netto di tutto c'è chi dice che forse manchi una figura alla... anzi no forse dai, bisogna essere onesti intellettualmente, ne parleremo dopo.
Anche
manca una figura
detto,
così
anche a livello proprio di immagine, di modo di interagire, proprio di presenza. Alcuni parlano appunto di un presidente Agnelli decisamente adirato nei confronti della dirigenza. Sono tutti sul banco degli imputati, Nedved, Paratici, che sono proprio anche loro le persone che forse hanno in questo periodo hanno così determinato un po' di più non dico gli insuccessi, però comunque da cui passano sicuramente tante scelte. Ah, siamo tornati, eccoci.
Siamo tornati, ci siamo gustati Chiesa, ci siamo gustati Pirlo. Ribuongiorno.
Ok, so a memoria anche dove hai i punti neri, Chiesa, adesso.
No.
E quindi appunto il primo a pagare abbiamo sempre detto è l'allenatore, i secondi però possono essere anche loro, perché comunque alcune scelte fatte durante questa campagna acquisti, che l'abbiamo sempre detto, difficile, impensabile.
Si poteva far meglio, Giulia, dai, diciamo le cose come
si
stanno.
Si poteva far meglio, ora... Per onestà bisogna dirlo, non era una partita che doveva terminare così, purtroppo.
Esattamente.
Scusami, una stagione che doveva terminare così, e sicuramente un po' di colpa ce l'hanno anche loro.
Sicuramente, quindi ragazzi, Federico Chiesa, anche. E parliamo del down. Allora, lo introduco così il down, perché è ora di parlarne. Pirlo ha delle responsabilità concrete rispetto a dove si trova la Juventus attualmente, però Pirlo è un po' l'emblema, Giulia, del fatto che la società, da Allegri in poi, ha sbagliato. Perché prendi Sarri per fare il bel gioco e poi abbiamo visto i risultati. Quindi Sarri viene mandato via, società che fa mea culpa, perché Sarri qualcuno lo ha scelto. E lo ha scelto nella fattispecie il direttore sportivo con il vicepresidente, che lo hanno sponsorizzato molto. Viene Pirlo, con Pirlo i risultati sono questi, diciamolo fuori dai denti, non è sicura la sua permanenza la prossima stagione, perché comunque da dopo Benevento in poi qualche analisi sicuramente è stata fatta, e anche qui se Pirlo saltasse, lui ha delle colpe per come ha giocato la Juventus quest'anno e per come non ha conseguito i risultati, perché l'obiettivo era il decimo scudetto e lo dobbiamo dire. La Juventus lottava per lo scudetto, l'obiettivo era quello, non è stato raggiunto. Quindi da questo punto di vista il campionato e l'esito della Juventus del campionato sarà fallimentare. Però la colpa non è tutta di Pirlo, perché c'è anche una società, come mi dicevi tu ieri, che da prima di Allegri in poi le ha sbagliate tutte da un punto di vista della guida tecnica.
Sì,
lo dicono allora, i numeri.
L'idea è questa, che se non si era fatta prendere in contropiede in occasione dell'addio di Conte, nel senso lì poteva capitare, no? Trovarsi in estrema difficoltà, dover trovare qualcuno di valido e come nel mese di luglio praticamente, quindi ha ormai quasi pre-campionato inoltrato.
Sì.
In quel momento avresti forse maggiormente capito uno sbaglio, nel senso,
sì,
il prendere il primo che passava, fondamentalmente, perché non c'era tempo proprio di star lì a pensare chi prendere, chi meglio, chi di qua, chi di là. Quindi in quel momento hanno invece fatto la scelta migliore, andando anche contro i tifosi, perché ricorderai benissimo.
Noi Allegri non lo vogliamo, la grande fiumana intorno al pullman.
Appunto, sì, sì. Si erano addirittura ritrovati poi fuori da Vinovo per contestarlo, cioè non era...
Sì, non era mai successo, non era mai successo con Conte ed era stato uno scenario di questo tipo. E ragazzi, come abbiamo messo noi da un Pirlo, delle riflessioni vanno fatte sotto questo aspetto. Vanno fatte per mille motivi, le colpe non sono tutte quante di Pirlo, c'è qualcuno che questo progetto l'ha avviato, sicuramente Pirlo ha le sue responsabilità, ma di questo bisogna parlarne. Bisogna parlarne, perché altrimenti sembriamo quelli che hanno i prosciutti davanti agli occhi. Siamo onesti, lo sappiamo, va detto così. L'abbiamo recuperata al VAR, Giulia, adesso la recupereremo in sala VAR. Io nel frattempo vi leggo, perché siete tantissimi. Mi raccomando, continuate a far fioccare e controfioccare i vostri messaggi al 340 54 25 324. Quello che vi chiediamo è come schierereste la Juventus contro il Napoli e soprattutto come vivete questa partita contro il Napoli, perché io personalmente, ragazzi, me la vivo come una finale. Intendiamoci, domani o si vince oppure per la Champions è complicata. E la Juventus ha il terzo monte ingaggi d'Europa, I numeri dicono questi, il primo in Italia. Sarebbe un disastro non andare in Champions, domani è fondamentale. Non attacchiamoci all'alibi, rinviamola. Vedremo che cosa succederà, noi però attacchiamoci a quello che succede in campo, pensiamo al campo e diciamo con grande onestà e grande temperamento che questa partita è decisiva. Questa partita è decisiva, non possiamo assolutamente fallire. Quindi come schierereste la Juventus contro il Napoli? Lo voglio sapere da voi al 340 54 25 324. Allora leggiamo Alberto. Eccola qui, l'abbiamo recuperata. Ci risei?
Sì, adesso vi ho risposto dal telefono, non so cosa sia successo, mi è morto il computer, quindi ora poi mi richiama.
Essere resuscitata, prego.
È resuscitato il computer, sì, proprio era completamente morto, non andava neanche più la freccetta. Quindi,
vabbè,
bello
dai.
Che nuovo, fai tu, vabbè, la tecnologia. Comunque, stavo facendo questo mio fantastico discorso, nel senso che appunto, se con la questione Allegri la società non aveva sbagliato nulla assolutamente, da Sarri in avanti invece gli errori sono stati fatti.
Sì.
E come?
Sì.
Io
sì,
poi
sì.
Appunto non so se tutto si possa reindirizzare davvero a delle scelte in chiave mercato sbagliate, l'addio di Marotta davvero, poi se tutto non si possa ricongiungere a quello, però effettivamente non credo che sia tutta colpa di Andrea Pirlo, ecco. Stamattina leggevo anche un'intervista fatta dalla Gazzetta a Fabio Cannavaro,
sì,
che diceva proprio che Pirlo va preservato, nel senso che la Juventus sapeva benissimo chi si andava a mettere in panchina, sapeva benissimo che avrebbe rischiato tanto con questa scelta. Quindi ora non è giusto assolutamente scaricare tutte le colpe su Andrea Pirlo, che è un allenatore davvero alla prima esperienza. E se
non era pronto forse per una situazione di questo tipo, perché poi su Pirlo, il luogo comune di Sarri la scorsa stagione era la tuta, e lo dice uno che non è sarriano, anche lì un luogo comune di Pirlo si dice non ha personalità, forse non era pronto per questo momento. In un momento di estrema difficoltà, quando arrivano le difficoltà, perché quelle sono cose che ti arrivano con l'esperienza,
Assolutamente, assolutamente. In questa stagione in particolare, mai come in questa stagione, carica di incertezze, carica di punti di domanda, sarebbe servito un allenatore più che navigato, un allenatore che sapeva benissimo come lavorare, come gestire una squadra. Lui è un ex giocatore fondamentalmente,
sì,
che è stato buttato nella mischia, non aveva la minima idea di come si creasse un gruppo con la squadra, come si facesse a farsi ascoltare anche dai propri giocatori. Lui l'ha sempre fatto, nel senso che lui ascoltava, però trovarsi dall'altra parte, ecco, non è così semplice, e ragazzi l'ha dimostrato in tutto e per tutto purtroppo in questi mesi, anche se comunque alla fine è riuscito fino adesso a far qualcosa che ad esempio anche Maurizio Sarri non era riuscito l'anno scorso, comunque a vincere una Supercoppa.
Vogliamo essere cattivi, quando trapelava che Sarri sostenesse che questa squadra fosse complessa da allenare per mille motivi, e sappiamo a che cosa si riferiva sostanzialmente, lo spogliatoio della Juventus è uno spogliatoio consolidato, con degli equilibri ben precisi, e chi arriva dall'esterno si deve calare e immedesimare bene nella parte. Ecco, alla luce di quello che diceva Sarri, di quello che sosteneva Sarri, vedendo la stagione della Juventus quest'anno con Pirlo, forse non è che sotto quell'aspetto Sarri avesse tanto torto poi. Lui ci ha messo del suo, perché si è calato malissimo nella parte, però forse torto sul significato
però
di primo acchito non è che ce l'avesse.
Non possiamo esageratamente
per
questo, anche perché ti cali in una parte così complicata davvero col tempo. È come volersi improvvisare a fare qualunque cosa, come volersi improvvisare a fare il medico, volersi improvvisare a fare il giornalista, volersi improvvisare a lavorare dietro a un mixer, ecco, cioè non è una cosa che è una cosa che impari sicuramente,
certo,
col tempo, però di botto l'impatto può essere, non è detto che sia per forza positivo.
Sono d'accordissimo con te. Senti, fioccano e controfioccano messaggi al 340 54 25 324. Pensiamo alla partita contro il Napoli. Pensiamo a come giocarla. È una finale, ragazzi, non ci nascondiamo. Volevo leggerti un bel messaggio che è arrivato da parte di Alberto, che ci dice: il presidente è stato lui a scegliere Pirlo. Quindi down il presidente, che non ha rivoluto Conte, però cerca di riportare la nullità di Allegri, che se non allena da anni, un motivo deve esserci.
Fermati. Cos'è la nullità? Cos'è?
La nullità penso intendesse da un punto di vista del gioco. Da un punto di vista del gioco che nell'ultima stagione è mancato, nell'ultima stagione d'Allegri. Forse intendeva questa, Alberto.
Vabbè, allora vogliamo parlare dell'ultima stagione di Antonio Conte all'Inter? Di cosa stiamo parlando?
O dell'ultima di Conte alla Juve? Vabbè, di cosa stiamo parlando? Devo dire anch'io. Allora,
Quanti messaggi che ci sono? Vado un po' indietro.
Vai un po' indietro.
Allora, Allegri è talmente forte che ancora non allena nessuno, ci dice Claudio. Ma come si fa a definire uno non considerato minimamente neanche dalle provinciali a definirlo il migliore? Il migliore allena l'Inter in questo momento. Noi non sappiamo il perché Allegri non allena.
Però Allegri, allora Giulia, parlano i numeri qui. Non è lungi da noi dire chi è meglio, chi è peggio, però se andiamo a considerare i numeri, Allegri ha vinto più di Conte.
Caspita, se
andando a considerare Conte, i numeri, è meramente.
Comunque anche... Ha vinto anche Sarri forse qualcosa più di Conte, perché comunque almeno un'Europa League l'ha vinta, quindi per dire,
almeno quella l'ha vinta,
cioè qualcosa che conta davvero l'ha vinta. Poi per carità, sicuramente ha tantissime doti Antonio Conte, però se non avesse avuto la fortuna di avere un mercato come quello che gli è stato fatto in casa Inter, se fosse stato quest'anno alla Juventus Antonio Conte non avrebbe fatto niente di così buono.
Lo penso anch'io, penso che anzi ci sarebbe stato un clima molto più incendiario sotto questo aspetto. Avrei previsto molti face to face contro Pavel Nedved, tra Conte e Nedved, perché Conte è una personalità difficile da gestire. Senti, volevo leggerti Alessia da Salerno, che opterebbe in ottica Napoli, perché stiamo sul campo, per esempio Kulusevski. Lo fareste giocare oppure no? Perché noi lo faremmo riposare. Però le circostanze in questo momento portano a ipotizzare nuovamente Kulusevski titolare. In molte formazioni c'è
oppure
c'è
come abbiamo
qua.
Detto ieri, Luca, devi cambiare il modulo di modulo.
Non accadrà mai.
Però se vuoi pensare di magari appunto dare quantomeno una parvenza di riposo a Kulusevski, non puoi giocare a 4.
Oppure andare a giocare a 3 e mettere Kulusevski, ma non lo farà mai secondo me, non lo farà. Si sente insicuro Pirlo nell'andare a variare un modulo.
Arthur e McKennie in teoria potrebbero giocare, così come Dybala dovrebbe andare in panchina, quindi un minimo di presenza c'è rispetto alla gara contro il Toro, quindi dovrebbe essere una panchina molto meno young rispetto a quella che abbiamo visto contro il Torino.
La famosa rosa lunga di cui si parlava inizio stagione.
Era particolare, no? La panchina allo Stadio Grande Torino. Senti, Angelo Dall'Austria parla con te proprio perché dice: ciao Luca, giorni fa ti scrissi che secondo me Scesi non è quel grande portiere che sostieni tu. Puoi anche cambiare idea su di lui adesso, non succede nulla. Avesse fatto Gigi quegli errori, lo avresti mandato via subito.
No, però Giulia, dai, bisogna essere onesti. Szczesny ha sbagliato contro il Torino, soprattutto sul secondo gol, ma è inverosimile pensare a Buffon titolare al posto di Szczesny.
Ha sbagliato anche col Porto.
Ha sbagliato anche col Porto, qualche errore l'ha fatto, però dai, pensiamo per esempio a Juventus-Atalanta, pensiamo a Juventus-Fiorentina, che passivo poteva essere senza Szczesny. Per fare un esempio, io credo che il titolare sia Szczesny. Adesso poi siamo tutti nostalgici con Buffon, sono d'accordo. Anche io mi auguro che giochi fino a 60
anno
anni. Però
sarà Donnarumma, tranquillo.
Sì? Ma io guarda, ti dirò che tra Szczesny e Donnarumma... Allora, se devo andare a investire quei soldi, se devo mettermi l'ingaggio di Donnarumma in casa, io continuo con Szczesny tutta la vita. Ti dico la verità.
Vedremo,
però io la penso così.
Senti invece l'ironia di Massimiliano da Roma: rinviamo Juve-Napoli al 2023. A parte gli scherzi, domani bisogna assolutamente vincere, se steccano questa partita diventa veramente difficile per la Champions. Poi erano tre i positivi dell'Inter: Vestino, D'Ambrosio e Andanovic. Poi si sono aggiunti gli altri, ma erano già, la gara era credo già stata rinviata nel frattempo. Mm-hmm. Davide Profondo Juve, ciao, ciao Luca, ciao Bionda, ciao.
Ciao Bionda, Bionda.
Io in up ci metto Chiesa e in down i tifosi che criticano Agnelli. Abbiamo avuto 9 anni stupendi, è stupido criticare ora la società. Pirlo è giovane, sta facendo benissimo, solo che pecca per la prima esperienza da allenatore. Molto,
vabbè,
serio.
Questo è un messaggio con una chiosa, secondo me, obiettiva. Poi ti finisco di leggere il messaggio di prima da Alessia, perché ragazzi proviamo a concentrarci sul campo. So che è complicato, però dobbiamo pensare al campo. Questa partita è decisiva. È decisiva perché se perdiamo domani o dovessimo pareggiare domani, la corsa Champions si fa complicata. E come vi ho detto prima, la Juventus ha il primo monte ingaggi d'Europa. Terzo d'Europa, primo d'Italia. Quindi bisogna sostenerlo in qualche modo e la qualificazione in Champions è fonte vitale, anche per una questione di prestigio, dai, non ci nascondiamo.
Perderebbero tantissimi milioni in caso di non qualificazione.
Sarebbe un disastro. Senti, sono le 12.30, ci mangiamo la tua focaccia metaforica che non è mai arrivata. Ci ascoltiamo le ultimissime del mondo dello sport.
Arriva, arriva.
Up and down. Up and down.
Sono le 12.35, questa Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, con Luca Cavallero e Giulia Borletto, pronti a leggervi e ad ascoltarvi, provando a pensare un po' a come metterci contro Napoli. Senti che dice Marco da Foligno, secondo me questa formazione ti farà impazzire. Che? Silenzio?
Mi senti?
Ora ti sento,
sì.
Ora ti sento.
Ho detto, non ci stanno pensando in tanti a quella, alla partita di domani.
E noi dobbiamo portarli a pensare.
Sono tanti pensieri che vagano per la testa dei nostri ascoltatori.
E per forza,
tanti.
Li abbiamo portati su Allegri, quindi inevitabilmente. Allegri out, Allegri in, si sono portati tutti lì, lo sapevo. Quell'intervista al club ha fatto danni, Ha fatto danni irreparabili.
Ma era proprio quello che voleva, secondo me.
Proprio quello che voleva,
far
l'astuto.
Sì che si tornasse prepotentemente a parlare di lui.
Ah, che strano, che strano, il nostro amico Max. Marco da Foligno, 11 anti Napoli, 4-3-3, questa è la formazione dei sogni di Giulia Borletto, lo premetto. Buffoni in porta, Quadrado, De Ligt, Chiellini, Alessandro dietro. Poi attenzione al centrocampo. Danilo, Baranecea, Fagioli, Chiesa, Da Graca e Ronaldo davanti. Questa è quella creativa di Marco da Foligno.
Baranecea?
Un centrocampista della primavera. Baranecea, quindi
ragazzi,
viva i giovani.
Un attimino, c'è cioè Marco. Un po' meno.
Giulia non vuole neanche far giocare Fagioli, quindi ci mancherebbe che tu mi metti Da Graca, Baranecea.
Da Graca Ronaldo anche un po' meno.
Beh, sarebbe bellissimo, sarebbe una storia fantastica. Una storia fantastica per Da Graca contro il Napoli con Cristiano Ronaldo.
Stiamo molto calmi, per favore.
Stiamo molto calmi, come diceva la canzone. Senti, leggi tu, perché secondo me qua è un bel messaggino questo di Gabriele da Sciacca. Complimenti, siete veramente bravi, è la prima volta che vi vedo. Che ne dite di Gravenberch dell'Ajax come prossimo centrocampista della Juventus? Il problema di fondo è che si scatenerà un'asta e lo prenderà lo United. Cioè,
ma allora,
così.
Diciamo che forse l'unica paura che potresti avere è il suo procuratore, no? Che
nonostante di solito
abbia
li fa pagare
buoni
un po' cari.
Rapporti con, nonostante abbia dei buonissimi rapporti con la Juventus, parliamo di Raiola, ovviamente, col fatto di aver comunque da gestire Pogba nella prossima estate, chissà che appunto non si possa pensare. Quindi viene facile credere che possa andare allo United per quello. È un centrocampista giovanissimo, perché se non sbaglio è un 2002. Quindi
2002, quindi i prossimi 19. Esatto.
Che però ha un'esperienza pazzesca. Cioè è uno dei tanti giocatori dell'Ajax che hanno fatto più o meno il percorso di De Ligt, se ci pensi, perché ha all'attivo già non so quante presenze tra campionato e Champions. Ed è sicuramente uno dei centrocampisti più giovani e di prospettiva che in questo momento ci sono in Europa. Il problema sarà davvero quanto l'Ajax vorrà farselo pagare.
Esatto, l'Ajax è anche una bottega cara, l'abbiamo visto con De Ligt. Senti, sul dualismo Buffon-Szczęsny, con me, con Luca Cavallero che parteggia per Wojciech-Szczęsny, perché bisogna essere obiettivi, Buffon non è in grado di giocare più di 3 partite di fila, e insultatemi ragazzi, sono qui per questo. Donato ci riporta al 1984-85, quando il titolare era Tacconi e a causa delle ripetute papere il Trap fece giocare Bodini fino alla purtroppo funesta finale di Bruxelles, dove Tacconi riprese il suo posto. Idem il 71-72, beh, insomma, qua torniamo proprio indietro nel tempo, con tutti amici di Radio Bianconera, tra l'altro, perché vengono citati anche Carmignani e Piloni. per cui fa un po' un mix sul passato. Però dai, bisogna essere obiettivi. Buffon, io ho delle perplessità su di lui pure come secondo, ti dirò la verità.
No, adesso vabbè, ora
e come fa? Come fa a giocare più di tre partite di fila, però? Veramente?
Ma cosa ne sai che un secondo A deve giocare più di tre partite
e
di fila?
Se Szczęsny magari è positivo, speriamo di no. Se capitasse,
ma
cosa
non
fai?
Ma non è detto che non le possa giocare. Chi te lo dice che non le può giocare? Ma l'hai mai visto giocare più di tre partite alla quarta steccarla clamorosamente? No, quindi non puoi saperlo, cioè è una tua congettura.
Vabbè, comunque, vedremo.
È una delle tante tue fissazioni che poi solitamente risultano essere delle
Ma come si fa a giocare con Buffon titolare? Dai, dobbiamo essere sinceri. Come si
ma
fa?
Ma come si fa, dai?
Adesso, l'attuale Buffon.
Ma l'attuale Buffon non è un signor portiere, cioè...
Meglio di Szczęsny, secondo te?
Ma non sto dicendo quello, ma dimmi in che cosa Buffon ti fa pensare che non sia un buon portiere in questo momento Buffon. Io spero ci stia sentendo e ti venga a prendere a casa, guarda.
No, io spero che sarà facile intervistarlo quando smetterà, perché adesso pronti via, Zoff lo chiami. Non credo che con Buffon sarà qualcosa di uguale.
Beh, Zoff sono passati 30 anni. Quindi
sì, aspettiamo tra 30 anni di sentire Gigi. Gigi, io ti voglio bene, però secondo me è arrivato il momento di fare delle riflessioni, perché come dirigente sarebbe utilissimo alla Juventus, riporterebbe ordine e secondo me veramente da un punto di vista dell'immagine la Juventus ne risulterebbe rinvigorita, meglio da dirigente che come calciatore secondo me. Questa è la mia su Buffon.
No, adesso dire meglio da dirigente che calciatore no, perché allora vuol dire che dimentichi tutto quello che ha fatto.
Ma adesso l'attuale Buffon, l'attuale.
Ma cosa ti ha, non capisco cosa ti ha fatto l'attuale Buffon, che ha fatto delle signor partite quando ha giocato.
Diciamo che ogni parata che fa viene celebrata in pompa magna. Quando fa ordinarie
perché
parate,
ha 43
talvolta.
Anni e quindi
sì, ma
dire,
tanto di cappello, tanto di cappello.
A 43 anni voglio vederti parare.
Parare già adesso, già adesso
campo,
a 22 ragazzi, a 22,
appunto.
A 24.
Già ti ho visto l'ultima
vecchio.
Volta dal non ci vedevamo un po' dal vivo, secondo me.
Devo rimettermi in sesto. E meno male.
Metterti in sesto,
ecco
che
perché
sei
non porti
ancora
la focaccia. Ecco perché non porti la focaccia.
La focaccia a te non te la porto. Che
ecco.
Male.
Senti, abbiamo tantissimi vocali. Grazie all'ausilio di
leggere, poi leggiamoli.
Poi leggiamo, però ascoltiamo prima un vocale. Vai.
Nicola Palermo, perfetto. Abbiamo anche il terzo contagiato. Quindi dobbiamo giocare una partita rinviata da 6 mesi, dove un'altra squadra aveva 2 contagiati, e noi la dobbiamo giocare con 3 contagiati. Io chiedo a voi di chi è la colpa a questo punto per tutto questo lungo rinvio della partita, compreso anche della nostra società, dato che ha voluto nuovamente rinviare
questo
la
è vero però,
che è stata già destinata in un'altra data.
Questo è vero, è stata la Juventus in pieno
insieme
accordo con
Napoli,
il Napoli a rinviarla.
Due,
questo è anche vero, insomma non è che uno può prevedere i positivi, però quella partita lì si sarebbe dovuta giocare il 17 di marzo in origine, questo dobbiamo dirlo.
Ma non è stata soltanto la Juventus a volerla rinviare, anzi l'idea era del Napoli, poi la Juventus le è andata dietro perché alla fine poteva convenire anche alla Juve effettivamente non dover giocare l'ennesima partita a ridosso di un'altra in quel periodo, per cui... No, non è colpa della Juve.
No, no, però cioè, diciamo per completezza che è stata rinviata di comune accordo. Vuoi leggere?
Oh, guarda.
Impaziente, prego.
A parlare un po' della diatriba Szczęsny Buffon, che la gente ti ama.
Lo so,
Cristian da Moncalieri. Ciao a tutti. Scusa Luca, ma perché Tech riesce a giocare 3 partite decenti di seguito?
Certo, come ha dimostrato in questo campionato. Purtroppo Szczęsny paga ad avere alle spalle Buffon.
Qualche errore l'ha fatto sempre. Poi ha fatto delle grandi cose. Adesso, ovviamente noi siamo qua, siamo pagati per parlare e parliamo. Però comunque ha fatto delle grandi cose Szczęsny. Però ogni tanto anche lì l'errorino c'è sempre.
Quindi tu sei per l'alternanza Szczęsny-Buffon?
No, assolutamente no. Perché sennò lui si sentirebbe anche svilito da questa cosa, per cui non arriverebbe mai ad avere il pugno della situazione. Però all'occorrenza mi fiderei. Non so ancora se il prossimo anno, ma ad oggi io mi fido al 100% di Buffon.
Ti fidi al 100% di Buffon? Angelo, a quanto pare no, lo leggo appena arrivato. Questo è un bel messaggio che, insomma, mi piace, lo parafraso però. Buffon non è stato all'altezza come senatore, figuriamoci da dirigente. Meglio resti Nedved. Finalmente qualcuno che difende Nedved anche, perché fanno il pacco completo. Nedved, paratici. Perché non gli perdonano la scelta di mandare via Allegri, buona sostanza.
Allora, di Nedved possiamo dire che ha avuto come, diciamo, aspetto negativo quello di essere anche lì un grandissimo giocatore amato dalla Juventus, gli è stata data forse, gli è stato dato forse troppo potere, nel senso comunque è uno che ha lavorato, perché sono anni ormai che
sì, dieci ha, quasi ha smesso, dieci anni che fa, fa il dirigente
di giocare, però comunque ogni tanto dovrebbe mordersi la lingua, cioè ogni tanto pecca un po' di presunzione, ma lo faceva anche quando giocava, cioè
sì,
è uno dei giocatori più odiati dalle squadre avversarie o dai tifosi avversari, perché comunque ha sempre avuto questo atteggiamento molto superiore, no? Comunque molto spocchioso, molto fastidioso, e tuttora è così, perché è così di carattere. Quindi è uno sicuramente degli aspetti negativi del suo, anche del suo modo di lavorare, molto probabilmente. Però non si può anche lì metterlo in croce.
Sai chi ha giocato contro Nedved? L'ospite che abbiamo in collegamento, uno che conosce molto bene.
Lo chiamava anche lui all'epoca.
E io lo chiediamo, Salvatore Aronica, buongiorno.
No.
Niente, ha messo giù, parliamo di Nedved e mette giù. Senti, però io sto con Angelo. Angelo, scambiamoci il numero, andiamo anche al mare insieme, perché mi è piaciuto molto questo messaggio da un punto di vista del contenuto, poi si scherza, ci mancherebbe.
Esageriamo. Allora, buongiorno, se torna Allegri disdico tutti gli abbonamenti e smetto di seguire la Juve, perché va bene tutto, ma tornare al gioco ridicolo di quel periodo proprio no, un gioco ridicolo che ti ha portato in Champions League in finale due anni, va bene.
Sì.
Buffon, grazie. Ma dato e fisicamente non garantisce. Tech purtroppo non sa giocare con i piedi, ultimamente nemmeno con le mani. Pirlo avrebbe dovuto avere l'umiltà di dire no grazie. Insomma, Massimo da Londra fa di tutto un sacchetto e lo butta nella differenziata.
E beh, il nostro ascoltatore, guarda, sai che cos'è? Visto che il quesito di Nedved ce lo portiamo sulle spalle, lo chiediamo. Salvatore Aronica, forse questa volta è buona, eh? Salvatore, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, appunto, no, partiamo da Nedved. Com'era giocare contro Nedved? Salvatore, ti sentiamo a spizzichi e bocconi, eh? Ci senti bene tu? Niente, abbiamo problemi,
no,
col collegamento.
Secondo me
vedremo
è un
di
punto
ripristinarlo.
Dove non prende, direi.
È così, secondo me Nedved che è entrato nelle linee,
e Nedved
visto che si parlava di lui.
Senti, Luca, un tuo omonimo, ti dice: grande Szczęsny, fa più papere lui che Paperino. Il portiere polacco bisogna utilizzarlo per fare cassa. Buffon ha imploso perché ha visto le papere fatte dal polacco.
Allora, adesso obiettivamente, perché poi non è che siamo contro la... Io non sono contro la leggenda Buffon, ci mancherebbe altro. Ma questa stagione Buffon ha fatto bene col Barcellona, ha fatto delle parate straordinarie, secondo me ordinarie, però per avere 43 anni è stato straordinario. Ma contro il Genoa si è fatto beffare con un tiro da fuori area in Coppa Italia che era di facile lettura. In tante situazioni diciamo che ha risposto a sé, forse questa volta è buona, vero?
Sì,
Ivo?
Però sai perché non ce l'hai tra virgolette con lui, non lo
perché
giudichi
ha
più
scritto
di tanto,
la storia
perché
della Juve.
In quelle partite non sono poi terminate in maniera negativa. Il nostro pensiero che hanno tanti, credo, in questo momento su Szczęsny è perché le sue parate hanno deciso partite che in questo momento pesano tantissimo.
Io sto con Szczęsny, ragazzi. Adesso forse la terza volta è quella buona. Salvatore, ci senti?
Ci sono, ecco, ragazzi.
Perfetto.
Scusatemi, ma non
ma
dipende
figurati.
Da me, è proprio dalla linea.
Ce l'abbiamo fatta. Senti, Salvatore, entriamo nel vivo di Juventus-Napoli. È decisiva dal tuo punto di vista per la Juventus? Nel senso che se dovesse andare male anche Juventus-Napoli per la Champions è durissima?
Ma credo di sì. La Juventus ha fatto nelle ultime gare troppi passi falsi e credo che questa partita cade giusto a puntino per cercare di rialzarsi. Ecco, mi auguro che possa ottenere un risultato importante che la rilanci in ottica Champions, anche che qualora dovesse svanire questo obiettivo e non si dovesse vincere appunto con Napoli, partita proibitiva e chiaramente difficile, i giochi si metterebbero un po' male, ecco, per la squadra bianconera, e rimarrebbe solo la fine Coppa Italia. Io credo che, conoscendo l'ambiente Juve, lo stile Juve, la mentalità Juve, si sa l'importanza di questa gara e la Juve farà di tutto per non sbagliare e centrare l'obiettivo.
Certo.
Senti, noi stiamo parlando di Szczęsny e Buffon, chi sia meglio uno dell'altro, anche se appunto i paragoni sono abbastanza difficili da fare in questo caso, anche che parli, uno ha una storia alle spalle lunghissima, incredibile, l'altro è ancora in tutto in divenire fondamentalmente, ancora tanto sicuramente da dire. Tu però in questo momento di chi ti fideresti di più, anche pensando a quello che è capitato comunque nelle ultime settimane al portiere polacco?
C'è da dire che anche lui è stato trascinato in questo trend negativo che ha attraversato, ecco, dal tecnico ai giocatori, ecco, perché adesso ad oggi se è vero che ci sono la Juve diventa difficile in virtù delle ultime gare, e chiaramente anche il portiere ha patito un po' l'attimo negativo. Buffon, come dicevate noi, se la storia è un portiere di grande affidamento che ha fatto decisamente bene, però ultimamente anche lui sta purtroppo non rendendo al massimo. Però credo che se la scelta iniziale di Pirlo sia stata quella di dar fiducia a Szczęsny come primo portiere, bisognerà continuare a cercare di sperare che il portiere fornisca una prestazione positiva.
Certamente. 340 54 25 324. Se avete delle domande per Salvatore Aronica, noi gliele giriamo sicuramente. Voglio chiederti, Salvatore, anche un po' di analizzare il ritratto di questa partita. Pirlo contro Gattuso, due allenatori che per motivi differenti sono un po' in rotta di collisione con la rispettiva panchina. La prossima stagione sono più le percentuali che darebbero via, lontani dalla rispettiva panchina di adesso, tanto Pirlo quanto Gattuso. Ti chiedo, qual è il motivo dal tuo punto di vista? Come mai c'è tutto questo scetticismo nei confronti di due allenatori giovani? Gattuso ha più esperienza di Pirlo, ci mancherebbe altro, che però hanno vinto con le rispettive squadre, perché Gattuso ha vinto una Coppa Italia, Pirlo una Supercoppa.
Ma c'è da dire che Napoli è una piazza che ho vissuto per 5 anni da protagonista, la conosco molto bene, c'è grande pressione da parte della stampa, dei tifosi, della società. Gattuso credo che paghi i risultati negativi di metà anno e la rottura tra lui e De Laurentiis, che comunque è il proprietario, ecco, della società, è l'unico referente con il quale il tecnico si approccia, è l'unico referente che ha potere decisionale. Diametralmente opposto è Pirlo. Pirlo paga i risultati che chiaramente non stanno convincendo, non stanno arrivando, anche per chiaramente colpe sue, perché allenatore, si sa, in Italia è quello che paga per primo, e quindi la posizione dei due tecnici sicuramente non è solida come inizio di campionato, anche se credo che Gattuso abbia dimostrato ampiamente di poter allenare in Serie A, e Pirlo chiaramente lo dovrà dimostrare, e non era per niente facile affidarsi il primo anno a un tecnico giovane neopatentato. Sicuramente c'era la difficoltà e la possibilità che comunque non possa aver fallito l'obiettivo.
Certo.
Senti, ti riaffideresti il prossimo anno o riaffideresti la Juventus, fossi il presidente della Juventus, ad Massimiliano Allegri? O le minestre riscaldate, si sa che molto spesso non funzionano.
Ma io, fossi il presidente, mi affiderei a Allegri, perché ha dimostrato ampiamente di poter traghettare e guidare squadre come il Milan, nella Juve, con grandissimi risultati. Quindi non vedo perché ci fossero, ecco, delle titubanze. Quindi io, fossi il presidente, ma qualunque presidente di Serie A, sicuramente punterei con Allegri, perché ha ottenuto grandissimi risultati con diverse squadre. Quindi penso che non sia una minestra riscaldata, ma sia un tecnico di grande affidamento, di grande carattere, di grande carisma. E se la Juventus, dopo un anno tra virgolette fallimentare, mi auguro che non lo sia, ma se dovesse essere fallimentare, affidarsi a un tecnico accreditato sia il passo obbligato.
Senti, sono curioso anche di sapere, da un punto di vista di vista difensivo, di fatto, che cosa ne pensi di questa Juventus, perché per quanto sia la miglior difesa, l'impressione che sia, guardando le partite della Juventus, è che sia più semplice da attaccare rispetto alle scorse stagioni. Cioè, qual è la chiave di lettura rispetto a ciò, secondo te?
Ma secondo me il modulo che la Juve sta adottando sicuramente non è il migliore. Concede troppo palleggio all'avversario, concede troppo campo all'avversario, e quindi inesorabilmente sei costretto a indietreggiare, e quindi spesso a patire gli attacchi delle squadre avversarie. Quindi credo che piuttosto che gli uomini, piuttosto che la cattiveria, la concentrazione, la grinta, sicuramente il modulo, la Juve che sia così a volte timida e come ti posso dire, un po' poco, prende poco in mano, ecco, la situazione, sicuramente sta pagando poco, e le squadre avversarie prendono coraggio. Vedi Benevento, che è venuto a fare la gara a Torino.
È vero, questo sì. Grazie, vero. Grazie Salvatore Aronica.
Grazie.
Grazie a voi, a presto.
Buona giornata, grazie.
E ringraziamo Giulia Salvatore. Vorrei dirti una cosa, perché tanto balena questa ipotesi, tanti ascoltatori ci arrivano a dire rinviamo la partita. Io non sono per il rinvio. Non sono per il rinvio perché dobbiamo dare la dimostrazione. A parte basta che non ce la facciamo più a parlare di questo Juventus-Napoli. Ma poi noi siamo diversi dagli altri. Noi siamo quelli che con un numero consistente di positivi è andato a giocarsi la San Siro contro Milan e Inter. Una volta abbiamo vinto, una volta abbiamo perso. C'è un protocollo, l'ASL demanderà, deciderà lei eventualmente che cosa si farà, ma io sono per giocare. Giochiamo con chi abbiamo e soprattutto dimostriamo di essere la Juventus, perché poi è questo.
Infatti
il tema.
Un nostro ascoltatore ha scritto, ma il Napoli è sicuro di voler venire a Torino o magari si inventerà di nuovo qualche problema
però basta. In
chiave aerea, quindi...
Non si può.
Lo facciamo per... Ora stiamo davvero scherzando. E poi mi dicono di smettere di bere. Perché? Perché negli annali entrano sempre Massimo da Londra. Gli annali Massimo entrano Londra. I vincitori delle Champions, non chi arriva secondo.
Vabbè, però, allora, su Allegri, ragazzi, dobbiamo essere onesti. Quando lui dice la Juventus aveva paura di giocare contro il Malmo prima che arrivassi io, è un dato di fatto,
È un dato di fatto. E chi c'era?
E chi c'era quello che qualcuno di voi ha elogiato. Qualcuno di voi che dopo aver speso più di 100 milioni in 2 anni riesce a vincere soltanto uno scudetto in 2 anni. E poi vedremo se ne vincerà altri in seguito. Vedremo. E poi non l'ho ancora vinto questo. Però, insomma, questo va anche detto. Va detto e va precisato.
Poi andiamo avanti, ma per carità, tutta la vita Szczęsny, dici grazie di tutto, ma ora è giusto che appenda i guanti al chiodo. Poi,
chi lo dice?
Una formazione.
Francesco, ok, Francesco è invitato a casa mia a cena, perfetto. Francesco top
player. Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alessandro, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa, Ronaldo, Morata, Dybala magari entrerà nel secondo tempo, potrebbe essere una formazione plausibile, direi.
E soprattutto meno male che è stato reintegrato insieme agli altri due, perché da un punto
Danilo
di vista di campo
serviva.
Non c'è
Danilo in questa formazione, direi che preferirei vedere Danilo che Alessandro.
Sì, come terzino, non come centrocampista, basta,
no,
non è il suo
ruolo.
No.
Rimettiamolo così. Poi per Marco da Foligno, ragazzi, il polacco e il centrocampo e Morata non sono da Juve, inutile girarci attorno.
Pacco completo.
Ecco, poi appunto devo togliere finire il vino. Pasquetta è finita, togliete il vino alla Borletto. Ha ragione Cavallero, su dai Buffon è stato, ma non lo è più, purtroppo l'età anagrafica conta. Ma io non dico che infatti gli rinnoverei il contratto per altri 3 anni, però quest'anno mi fido di lui ancora.
Io più di Szczęsny rispetto a lui.
Dell'attuale momento.
Più di Szczęsny e farei delle riflessioni per quanto riguarda il suo futuro. Però dai, per par condicio, mi sono preso dell'incompetente, che cosa dici? Buffon ti salta in testa.
Devi smetterla di giudicare, ti dico. Ma non
io giudico, ragazzi, lo giudico. Buffon, secondo me, è stato un grandissimo portiere, ma non lo è più. Punto e basta, dobbiamo
lo
dirlo
ancora,
con grande onestà.
Ma diciamo che forse il prossimo anno potrebbe pensare seriamente appunto a... mettersi a fare altro, però quest'anno io finché non finirà il campionato continuerò a definire un grandissimo, assolutamente.
Senti, poi Yves mi bacchetta quindi un vocalino al photo finish, lo possiamo ascoltare?
Anche due, dai.
Sì, c'è buongiorno tempo, Giulia, buongiorno
Salvatore,
Luca.
Bonjour.
Ma che dire, ormai siamo arrivati al capolinea e siamo allo sbando totale,
via.
La squadra non c'è più né moralmente né fisicamente, non
questo
sono
messaggio.
Più... E tutti uniti e compatti, chi ride, chi è svogliato, quindi speriamo finisce in fretta 6-7 partite e si penserà poi il prossimo anno. Adesso è inutile stare lì a dire a questo Bernardeschi, Kulusevski, Pinco Pallino,
okay.
a Gaspere, che chi ne ha più ne metta.
Vabbè, noi abbiamo un sogno nel cuore un giorno di vedere Gasperini alla Juventus, se lo meriterebbe. Buongiorno. Questo lo dobbiamo dire. Ascoltiamo un altro vocale.
Non riesco a capire come mai l'ASL di Torino si affretta sempre a dire le partite della Juventus non sono a rischio. Alla fine, ok, Bernardeschi è positivo, ma è stato a contatto con i compagni di squadra, ha giocato contro i giocatori avversari del Torino. Chiesa è a rischio pure, perché... insomma è scoppiato in nazionale, i giocatori della nazionale
credo che Chiesa così come Bernardeschi siano stati messi in quarantena preventiva, abbiano comunque giocato, però
per la gioia delle rispettive compagne, senza fare dietrologia, che con Bonucci
è stata
fatta.
Ciao Luca e Donato dalla
ciao Donato
Family. un'altra tegola sulla Juve, è proprio il caso di dire che la fortuna è cieca, ma la spiga ci vede bene. Auguro a Bernardeschi, come agli altri, di guarire in fretta, ma per loro, più che per sia tanto per la Juve quanto per loro, questa è una cosa che, sulla quale non si può scherzare, non si possono fare facili ironia.
Non dipende da loro, ragazzi.
E questa è la chiosa del nostro amico Donato. Grazie Yves, grazie Giulia. Palla ad Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Ciao!
Ciao.
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.